Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Qualcuno qui è mai stato, attenzione, all'estero, ma a un paese non occidentale? Tipo in un paese in Asia o in Africa, un paese stra diverso di noi, con magari grande povertà, tutta un'altra cultura, un'altra non solo lingua, ma proprio una differenza immensa. Magari qualche documentario avete visto. E io sto parlando non tipo l'America centrale, dove bene o male sono molto occidentali. Io sto parlando di che Medio Oriente o qualche paese in Asia povera, dove una cultura, una mentalità stra diversa dalla nostra. Chi deve andare e passare il tempo lì? Non 10 giorni di soggiorno, ma tempo per lavoro, una missione per qualche lavoro dove stai lì mesi o qualche anno. Sa che è difficilissimo vivere così. Dove magari andando in Germania, in Svizzera, in Austria, sì, c'è qualche differenza, ma non è che ti senti così strano. Invece, quando vai a un posto dove tu sei diverso di loro, in quasi tutti i sensi, è pesante, è molto pesante. Ci possono essere cose belle, però c'è proprio un desiderio di tornare in patria, per trovarsi con la propria famiglia, con quelle che ami. Noi che siamo veri credenti, siamo forestieri, stranieri in un mondo che non è casa nostra. Siamo in viaggio, andando verso la nostra vera casa, aspettando di stare nella presenza di Dio, del nostro Padre Celeste. In questo mondo ci sono sofferenze e afflizioni. In questo mondo ci sono sofferenze e afflizioni. Eppure possiamo gioire, possiamo perfino esultare se viviamo fissando i nostri pensieri sulle cose eterne anziché sulle cose che ci circondano. Nella sua prima epistola, Pietro ci ricorda che siamo stati eletti da Dio, che Dio ci ha fatto rinascere ad una speranza viva, ad un'eredità eterna che è conservata per noi in cielo. E noi stessi siamo custoditi dalla potenza di Dio, quindi arriveremo a godere questa eternità, che è di stare con Dio stesso. Avendo questa speranza viva, possiamo, ripeto quella parola strana che non usiamo di solito, possiamo esultare mentre camminiamo in questo mondo di sofferenza e di prove. Però per poter avere gioia nel nostro cammino dobbiamo camminare per fede e capire lo scopo delle prove che abbiamo. Allora, oggi vogliamo riprendere in primo Pietro per scoprire ciò che ci serve per poter avere gioia in mezzo alle prove, perché dobbiamo capire perché le prove ci servono e fanno parte della buona opera di Dio in noi. Vogliamo guardare insieme 1 Pietro 1, da 6 a 7 oggi, però voglio leggere dal versetto 3 per avere un po' di contesto. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti di svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con fuoco, sia motivo di lode, di glorie gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Mi fermo là. Questo brano ci ricorda che abbiamo una speranza viva, un'eredità incorruttibile, conservata per noi, e che noi stessi siamo custoditi dalla potenza di Dio. Perciò ci spiega che possiamo esultare spiegandoci il perché delle nostre prove. Il perché delle nostre prove, perché sono necessarie. Allora, il punto centrale di questi versetti 6-7, quello che vogliamo vedere adesso, è: mentre siamo afflitti con svariate prove, possiamo esultare con grande gioia. Mentre siamo afflitti con svariate prove, possiamo esultare con grande gioia. Vi leggo ancora 6-7. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Il versetto 6 inizia con quella parola importantissima: perciò. Ricordate che perciò è una parola importante. Bisogna, perciò cosa? Questo perciò si riferisce alla speranza viva che abbiamo in Cristo, al fatto che siamo stati eletti da Dio, che Dio ci ha fatto rinascere ad un'eredità eterna che è custodita, conservata, mentre noi siamo custodita alla potenza di Dio. Alla luce di tutto questo, perciò possiamo esultare. Non solo esultate, campate in aria. In base alla luce, concentrando, pensando a tutta questa realtà, possiamo esultare, anche se ora è necessario che per un breve tempo siamo afflitti da svariate prove. L'unico modo di vivere la vita cristiana in modo vittorioso e con gioia è di viverla ricordando la nostra eredità. In altre parole, dobbiamo assolutamente tenere i nostri occhi in avanti sull'eredità che è conservata per noi, per poter superare le prove con gioia. Questa è la base che Pietro ci dà in questi versetti. Quando poi viviamo pensando alla nostra eredità in Cristo, come possiamo vivere? Possiamo esultare. In italiano non usiamo spesso la parola esultare. Infatti non è che si capisce bene il senso. Sì, vuol dire qualcosa di grande gioia. Infatti vuol dire grandissima gioia. È una parola ricchissima. Viene da un verbo che vuol dire saltare. Esultare in greco e deriva da una parola che vuol dire saltare. Saltare con gioia. Esultare è più grande di solo gioire. Cioè gioire è già grande. Gioire riempie il cuore. Esultare è ancora più grande di gioire. Descrive una gioia immensa, una gioia profonda, una gioia più profonda di una gioia normale e più alta di una gioia normale. Una gioia che supera ogni difficoltà e ogni dolore e ogni sofferenza e ogni afflizione. È una gioia che riempie il cuore qualsiasi sia l'afflizione di quel momento. Perché questo esultare convive con l'afflizione. L'esultare convive con l'afflizione più profonda. Oh carissimi, questa è la gioia che possiamo avere ogni volta, e prego che sarà sempre, che teniamo gli occhi sulla nostra eredità con Cristo. Però come possiamo tenere i nostri occhi sulla nostra eredità con Cristo ancora nel futuro, quando ci troviamo oggi in mezzo alle afflizioni di questa vita? Come possiamo esultare oggi se abbiamo le prove oggi? Per poter veramente esultare, dobbiamo sapere e ricordare due verità fondamentali che troviamo in questi versetti. prima dobbiamo sempre ricordare le due verità che dobbiamo ricordare per poter esultare, è che le prove, uno, sono per breve tempo, e due, che servono per uno scopo stupendo. Dobbiamo sapere quanto durano le prove e dobbiamo sapere perché servono le prove. Se noi ricordiamo queste due verità, tenendo gli occhi sull'eredità nostra, possiamo esultare in mezzo alle afflizioni. Quindi, per poter esultare nella nostra eredità, dobbiamo ricordare che le svariate prove che dobbiamo subire durano per solamente un breve tempo. Dobbiamo combattere ogni volta che ci arrivano pensieri sbagliati che vogliono farci credere che le prove durano a lungo. Quante volte ti è venuto il pensiero, oh, quanto dura, quanto lunga è questa prova? Nessuno potrebbe dire che non ha mai pensato quello. Abbiamo tutti pensato quella menzogna. Io ho pensato quello, e io sono sicuro che tutti avete pensato in qualche momento della vita, quando finirà questa prova? Quanto è lunga? Abbiamo tutti pensato quello. È una menzogna. Dobbiamo rendere ogni pensiero ubbidiente a Cristo. Dobbiamo riconoscere i pensieri falsi per rifiutarli, accesso alla nostra testa. Allora, ricordare che le prove durano per solo breve tempo è una delle battaglie più importanti della vita cristiana. Certamente, delle volte sembra che una prova non finirà mai, ma non è così. In realtà, sono di breve tempo. Allora, breve, che cosa è breve? La parola stessa, cosa vuol dire breve? Breve e lungo, entrambi sono parole relative, giusto? Lungo è sempre in confronto con qualcos'altro. Breve è sempre in confronto con qualcos'altro. Ed è giusto così. Allora, breve è un concetto che si riferisce ad un confronto con qualcos'altro che è più lungo. Per esempio, dire che hai avuto, dovevi andare in un ufficio, o in un ambulatorio, o in qualche posto per stare in fila. Uffa, quanto lungo è questa fila, quanto tempo devo stare qui aspettando. Oh, ho portato la macchina al meccanico, mi ha detto che ci avrebbe 2 giorni, sono già 15 giorni che siamo senza macchina, quanto è duro, quanto è lunga. Per uno in carcere, ergastolo, l'idea di poter uscire e poter fare una fila che dura un'ora e mezza, però potendo finire quell'ora e mezza e uscire e fare quello che vuole, lo vedrebbe come lunga o breve? Noi andiamo con fretta, vogliamo stare 10 minuti e la fila vuole 40 minuti. Uno che sta in ospedale in letto di afflizione, pensando che bello sarebbe avere la forza di stare 40 minuti in fila e poi dopo uscire e camminare dove vorrei. Giusto? Sembra lunga perché abbiamo un prospettivo del tutto storto. Come creatura Dio ci ha dato tantissimi esempi per aiutarci a capire che le sofferenze e le difficoltà sono brevi in confronto con l'eternità. Per esempio, di nuovo, le doglie. Io parlo spesso delle doglie perché sono da Dio. Le doglie, durante le doglie, possono sembrare dure e lunghe, soprattutto se sono non 1 ora, 2 ore, ma 10-15 ore. Però alla luce di una vita di anni e anni in cui quella mamma può godere il suo figlio, si può dire che sono lunghe in confronto con 50 anni ancora che potrebbe godere un figlio, sono lunghe in confronto con la vita dopo che avrà con quel figlio. Sono brevissimi. Sono qualche ora alla luce di decine di anni. Chi rompe l'ossa nel braccio, non so se uno di voi ha mai rotto un braccio, una gamba, il medico per metterlo a posto, nei tempi dove non c'era anestesia, non è un'esperienza bella, vi dico. Devi quasi riromperlo, devi metterlo a posto, lasciamo stare, sto male solo pensandoci. È doloroso. Ma quanto dura quel dolore? Qualche momento. Sì, il dolore va avanti qualche ora, qualche giorno. Ma poi ricresce in modo corretto il braccio, la gamba, in modo che uno non è zoppo, storto, ma riesce a camminare normalmente, riesce a fare quello che vuole. Allora, quanto è lungo questo dolore che mi dura vari giorni? È poco, è breve, alla luce del beneficio. Alla luce del beneficio. E così anche le nostre prove su questa terra durano poco quando le vediamo alla luce dell'eternità con Dio e tutto il frutto che producono. Infatti, Pietro ci ha appena parlato della nostra eredità eterna. Alla luce dell'eternità, tutte le prove di questa vita sono veramente brevi. Anche se uno avesse 80 o 90 anni di grandi sofferenze, se è salvato, sarebbe niente alla luce di una gioia ineffabile che dura nei secoli dei secoli. Il problema è che troppo spesso, anziché pensare alla nostra eternità e vedere le sofferenze alla luce dell'eternità, riempiamo i nostri pensieri con oggi, con quello che ci circonda in questo momento, con quello che vediamo, con quello che riguarda questa vita. Pensando così, è naturale che le prove sembrano di non finire mai. Dobbiamo sempre ricordare che le prove sono solo per un attimo in confronto con l'eternità. Se potessimo disegnare 3.000 anni, proprio sarebbe da fare questo, voi con bambini da 5-6 anni in più, di fare una tabella. 3.000 anni dall'età, dall'epoca di Davide ad oggi. E a livello proprio con il righello, descrivere quanto è lungo 70 anni in proporzione con 3.000, che poi 3.000 è niente. Andiamo quasi a 4.000 se arriviamo ad Abramo. Fate Abramo. E fate 4.000 anni con righello e poi fate 70 anni, una vita media. E guardate quanto è breve. E poi dite ai vostri figli, e pochissimi delle nostre prove durano 70 anni. Pochi prove durano 10 anni. Allora, mettiamo qui 2 anni, una prova che dura 2 anni, in confronto con 4.000. E vediamo, ci vuole una penna che scrive fine per farci entrare. E quelle prove che durano non 2 anni, ma 2 mesi? E quelle prove che, capite quello che voglio dire? Arriviamo appunto di non avere una penna fine abbastanza per fare il punto sulla linea. Queste sono le nostre prove. Cosa dice Paolo in 2 Corinzi 4, 16 a 18? Perciò non ci scoraggiamo. Perciò, a cosa si riferisce? Lascio voi andare a vedere. 2 Corinzi 4. Perciò non ci scoraggiamo. Ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Confronto, l'afflizione di oggi è momentanea e leggera in confronto con il peso smisurato di gloria eterna. Breve è sempre in confronto con qualcosa. E bisogna confrontare l'afflizione con quello che produce, e produce un peso smisurato eterno di gloria. Allora, è importantissimo che guardiamo le prove di oggi, le sofferenze di oggi, le difficoltà di oggi, alla luce della gloria eterna che Dio sta producendo in noi tramite esse. Quindi, le prove sono brevi. E quando a te, a me, oh, Signore, quando finirà questa prova lunga? Signore, perdonami. Certo è lunga umanamente, ma io non appartengo alla terra. Io sono cittadino del cielo. Io ho l'eternità davanti a me. Ricordami di questo. Perdonami che ho dimenticato. Ricordami che non stavo pensando alla realtà. Stavo pensando solo a quello che vedo, che non è la realtà, è temporaneo. Signore, è una prova breve. Dammi la forza di non togliere gli occhi da te in mezzo a questa prova. La seconda verità da ricordare, oltre al fatto che le prove sono veramente brevi, è che hanno uno scopo importante e utile per noi. Leggo ancora versetto 6-7 di 1 Pietro 1. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più prezioso dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore a momento della manifestazione di Gesù Cristo. In questi versetti Dio ci dichiara che è necessario che siamo afflitti da svariate prove. La parola afflitti è una parola greca che solitamente viene tradotta nella Bibbia rattristati, o rattristare in qualche forma, o contristare, la stessa cosa. Cioè, quasi sempre viene tradotto rattristare. Vi ha rattristato questa notizia, era molto rattristato, eccetera, contristato. Quindi parla di una tristezza profonda. Le prove producono tristezza. Questa afflizione è tristezza di cuore. Non sono cose da poco. Però, quando sono rattristato, quando sono afflitto, è importante ricordare che c'è uno che mi comprende a fondo. E chi è? Che è stato rattristato, è stato afflitto, è stato provato in ogni cosa, senza peccare mai. E chi sarebbe? Il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. Qual è la mia prova? Qual è la mia prova che Gesù non capisce a fondo? Avete mai detto quella frase malvagia che gli altri non capiscono? Avete mai detto questo quando avevate una prova? Perché è malvagio. Perché lì, in mezzo alle altre pecore, c'è il pastore, Gesù Cristo. E lui capisce. Non hai mai passato nulla che non capisce lui meglio di quanto la capisci tu. Non dobbiamo mai credere che gli altri non capiscono, perché Gesù Cristo capisce. Per dire il vero, tutte le prove che possono mai arrivarci sono umane. Però se Tizio può darsi, non ha passato, Tizio, non Caio Sempronio, loro sì, ma Tizio no, lui non ha passato una prova simile alla mia, allora forse Tizio non capisce tanto, ma Gesù Cristo capisce tutto. E non serve che gli altri capiscano. Però, nonostante che le prove ci possono fare tristi, possono essere afflizioni, possiamo esultare anche in mezzo all'afflizione più grande, più profonda. Questo perché sappiamo che l'afflizione finirà e perché possiamo sapere che le prove sono necessarie. Infatti il brano dichiara: esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. È necessario che siamo afflitti da svariate prove. È necessario nel perfetto piano di Dio che Lui sta operando, avendo preordinato tutto per presentarci davanti a sé santi e immacolati. Questo fa parte della sua opera in noi. Le prove fanno parte del suo piano. Più volte Gesù dichiara che certe cose erano necessarie, cioè facevano parte di quello che Dio sta facendo. Ora vi leggo alcuni brani in cui la parola che qui viene tradotto necessario, viene tradotto bisogna, doveva, o doveva, però è sempre la stessa parola greca. Per esempio, Gesù parlava con i discepoli della sua morte e risurrezione. Questo sarebbe in Matteo 16. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare, era necessario per lui di andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Era necessario. A 12 anni Gesù è andato a Gerusalemme con i genitori, padre adottivo, mamma biologica. È rimasto nel tempio, loro sono andati via, tornano a trovarlo, preoccupatissimi: dove sei stato? come mai hai fatto questo a noi? E lui risponde a loro, ed egli disse loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo, era necessario la stessa parola, trovarmi nella casa del padre mio? Faceva parte del piano di Dio per me. Dovevo, era necessario. Luca 4, una folla ad un villaggio, resta con noi Gesù, resta sempre qui, insegnaci, curaci, predichi. E Gesù ha detto loro che era necessario, usava la parola bisogna, greco stessa parola. E gli disse loro, anche alle altre città bisogna, è necessario che io annunzi la buona notizia del regno di Dio, perché per questo sono stato mandato. Cioè questo è il piano di Dio, deve essere adempiuto così. Gerusalemme, dopo la risurrezione di Gesù Cristo, camminando verso un paesino chiamato Emaus, Gesù cammina con due discepoli che non lo riconoscono, apriva le scritture a loro dicendo, non doveva, non era necessario, stessa parola, il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria. Nella Bibbia, tante volte troviamo questa parola, è necessario, bisogna, doveva, sempre la stessa parola. Che vuol dire? Quello che Dio prevede per noi, prestabilisce per noi, fa parte del piano e serve assolutamente per compiere l'opera di Dio in noi. Quindi, quando arrivano le prove, le ingiustizie, le malattie, le difficoltà, problemi economici, problemi di famiglia, non che io sono in grado di capire cosa sta facendo Dio, ma posso riposarmi sapendo che il creatore dell'universo che ha gestito tutto perfettamente dichiara che queste cose mi sono necessarie per lui di compiere la sua opera in me. E allora posso avere pace. Non che io capisco come sta facendo. Io non credo che nessuno di noi, finché viviamo su questa terra, arriverà mai a capire in che modo preciso, a livello proprio preciso, chimico, funziona la chemioterapia. Non credo di arrivarci mai. Ma non devo capire se mi serve o se serve a uno caro a noi. Devo solo capire, Signore, è la cosa necessaria. Non capisco come funziona chimicamente. Ma non devo capire, devo sapere che è necessario. Possiamo fidarci di un uomo, quanto di più possiamo fidarci del Creatore. Allora, non solo sono le prove necessarie, ma hanno uno scopo immenso e di valore eterno. Qual è questo scopo? Versetto 6-7 ci spiega, e leggo ancora. Perciò voi esultate, anche se per ora, e ora per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa l'oro che perisce, e tuttavia è provato col fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore, a momento della manifestazione di Gesù Cristo. È necessario che siamo afflitti da svariate prove affinché la nostra fede sia provata in modo da avere stupendi risultati eterni. Per aiutarci a capire che Dio sta facendo in noi una cosa grande con le prove, Pietro usa un esempio dal mondo naturale, cioè con l'oro. Consideriamo questo esempio che ci dà. Da tempi antichi, l'oro è stato considerato il metallo più prezioso. Tuttora è usato in tutto il mondo come una cosa di ricchezza. Cioè l'oro, in ovunque vai nel mondo, è apprezzato per il suo grande valore come metallo. L'oro come metallo viene provato con il fuoco. Viene messo in un crogiolo, riscaldato ad una temperatura altissima, e questa prova ha tre scopi. Quando l'oro viene bruciato, viene messo in crogiolo, serve tre cose. Prima, dimostra se l'oro è genuino o no. Dimostra che è genuino o no. Gli uomini disonesti cercano di spacciare quello che non è oro per oro. Magari a uno che non ha l'occhio buono, una cosa sembra oro. Allora, la prova più sicura, più veloce, scoprire quello che è vero oro, quello che non è vero oro, è mettere un crogiolo, aumentare la temperatura e vede quello che è vero oro. Il fuoco dimostra se l'oro è genuino. Similmente ci sono tante persone che sembrano di avere fede in Gesù Cristo, però non è sempre una fede vera. Infatti per questo Gesù dichiara che nel giorno di giudizio molti diranno Signore, Signore, e poi sentiranno Gesù dire che non aveva mai conosciuto loro. Per evitare questa brutta sorpresa, serve essere afflitti da svariate prove, per rendere chiaro quale fede è genuina e quale è finta. Secondo, il fuoco è essenziale per purificare l'oro. Nella natura l'oro è quasi sempre mischiato con qualche impurità. Ogni volta che l'oro passa il fuoco, più impurità viene tolto via e l'oro rimane sempre più puro. Infatti, oro viene passato ripetutamente nel crogiolo perché la prima volta escono certe impurità, poi essendo più puro fanno una temperatura più alta, è una procedura. Similmente anche la nostra fede inizia con tante impurezze, impurità, come chiamiamo per esempio orgoglio, egoismo, dubbi, concupiscenza, rancore e tante altre cose che contaminano la nostra fede. Dio ci mette nel crogiolo delle prove perché queste prove tolgono via man mano le impurità della nostra fede. Così la nostra fede diventa sempre più pura. E c'è un terzo motivo per cui si mette oro nel crogiolo, perché dimostra il valore dell'oro. Solo oro puro può superare le temperature più alte. Similmente il fuoco delle prove dimostra il valore della nostra fede. Infatti non si può capire la qualità della fede se non quando ci sono le prove. Più profonde le prove, più si può capire quanto la fede è profonda e si vede il suo vero valore. Abramo aveva una grande fede e per dimostrare il valore della fede di Abramo è stato provato grandemente. Abramo doveva che cosa? Doveva sacrificare il suo figlio. Noi sappiamo che alla fine non è morto Isacco, ma Abramo non sapeva quello. Abramo non aveva minima idea che non avrei dovuto letteralmente arrivare con coltello nel cuore del suo figlio. Allora lui ha dovuto subire una prova che era un crogiolo di una temperatura altissima per dimostrare, aveva già dimostrato di avere una fede genuina. Quello quando ha lasciato Ur. Ma qui si dimostrava il valore della sua fede. E Dio fa questo per rendere il nostro oro, la nostra fede più preziosa. Allora, l'oro è una sostanza naturale che sarà distrutta insieme con tutti gli altri elementi alla fine del mondo. Eppure conviene raffinarla, purificarla. Ed è qualcosa destinato alla distruzione. Quanto di più conviene, serve purificare, provare la nostra fede con le afflizioni delle svariate prove. Così diventa evidente quale fede è genuina, così la fede genuina viene purificata dalle varie impurezze e impurità e così si vede il vero valore della fede. Questo produce delle ricompense meravigliose. Produce un frutto eterno stupendo. Voglio solo menzionare che il brano dice svariate prove. Giacomo 1 parla di svariate prove, stessa parola, in greco uguale. Le prove variano, di tutti i tipi. Possiamo essere afflitti da pensieri, possiamo essere afflitti di persecuzione, malattie, problemi economici, problemi di tutti i tipi. Ci sono svariate prove e Dio sa una prova che non avete forse visto mai come prova. Avere prosperità. Tante più persone cadono spiritualmente avendo abbondanza che cadono nella povertà. A livello di guardare quello che succede, quando Dio fa sì che una persona comincia a stare nell'abbondanza, molte più credenti cadono nel peccato che quando stanno nella povertà. Questa è una prova. Dover avere tanti soldi da gestire. Anche quella è una prova. Adesso vorrei arrivare a parlare della ricompensa eterna. Quale sarà la ricompensa per una fede che sarà stata purificata e dimostrata genuina per mezzo delle prove? La risposta sta in versetto 7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. La fede che passa per il crogiolo delle prove sarà motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Questa lode, gloria e onore durerà per tutta l'eternità. Dio rende la nostra fede pura e poi Dio ci dà una ricompensa eterna per quella fede che Lui stesso ha reso puro. Tutto viene da Lui. Il valore di questa lode, gloria e onore è infinitamente di più del peso delle prove. Attenziamo, questo è importante. Vale di più e dura di più. Vale infinitamente di più del peso delle prove e dura infinitamente di più dal breve tempo delle prove. Notiamo qualche esempio, vi leggo vari brani, in cui parli di come Dio dà gloria, dà onore, dà lode ai credenti. Ma scusa, se noi iniziamo ciechi, ribelli, se è una cosa che abbiamo viene da Dio, è una cosa che abbiamo viene da Dio, solo per grazia, è Lui stesso che raffina la nostra fede, perché ci dà ricompensa? Scusami, viene tutto da Lui, eppure questa è la sua grazia. Allora, in 1 Corinzi 4, Paolo parla del giudizio dei credenti e dichiara quello che riceveranno da Dio, solo versetto 5. Non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori, allora ciascuno, parlando dei credenti, avrà la sua lode da Dio. Ciascun credente al giudizio dei credenti avrà la sua lode da Dio. Questa lode sarà fonte di grande gioia. Accettiamo perciò per fede le prove che Dio ha stabilito per noi, per poi ricevere la lode da Dio. Un altro esempio della ricompensa che possiamo ricevere è in 1 Samuele, dove impariamo che Dio onora coloro che lo onorano e disprezza chi lo disprezza. Allora, 1 Samuele 2:30. Perciò così dice il Signore, il Dio di Israele, io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero stati al mio servizio per sempre. Ma ora il Signore dice, lungi da me tale cosa, perché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Camminare per fede è come si onora Dio, perché io ritengo che Dio è degno della mia fede. Vacillare, compromettere, non camminare per fede e disprezzare Dio e dichiarare ha promesso di curarmi ma non ci credo, devo gestire le cose io, era un disprezzo e Dio dice che onorerà coloro che lo onorano, disprezzerà quelli che lo disprezzano. In Giovanni 12 Gesù parla del fatto che il Padre onorerà chi cammina per fede, che lo descrive come servire Gesù, perché se io cammino per ubbidienza è una questione di fede. Gesù dichiara Giovanni 12:26, se uno mi serve, mi segue, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. In Romani 2 Paolo parla del giudizio finale e come coloro che vivono per fede, adoperandosi per bene, riceveranno gloria da Dio. I credenti veri che si adoperano per il bene riceveranno gloria da Dio. Dice in Romani 2:9-10, parlando di questo giudizio, tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco. Questo sarà il risultato al giudizio finale. gloria, onore e pace sopra coloro che vivono per fede, adoperandosi per il bene. Ho già citato 2 Corinzi 4, 17, che parla della gloria che aspetta il vero credente quando queste brevi, momentanee e leggere prove saranno dimenticate. Vi leggo ancora, 2 Corinzi 4, 17, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Ci produce gloria. Dio darà gloria a chi cammina per fede in mezzo alle afflizioni e le prove. Romani 8 dice una cosa incredibile, parlando delle prove, l'afflizione e la sofferenza. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e co-eredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Cosa faremo con la gloria, la lode e l'onore che riceveremo da Dio? Cosa faremo? In Apocalisse parla dei 24 anzi intorno al trono, ognuno che aveva una corona. La corona è un simbolo della gloria, della lode che uno riceve da Dio. E cosa facevano questi 24 anziani con le loro corone? Loro si prostravano davanti al trono e gettavano le loro corone ai piedi di Cristo. Che gioia avere da offrire a Cristo! Che privilegio avere da offrire a Cristo! Un simbolo di questo è quando Davide ha raccolto le offerte da sorelle per costruire il Tempio, che ha lasciato tutto pronto per Salomone, e quando lui ha fatto la sua preghiera diceva: Signore, chi sono io e chi è questo popolo a darti queste cose? E poi, perché da dove sono venute tutte queste cose? Noi presentiamo queste a te come simbolo di onorarti, ma da dove sono venute queste che ti presentiamo? Da te. Che stupendo ricevere gloria, onore e lodi da Dio per poter gettare questo ai suoi piedi per tutta l'eternità, per adorarlo. Notiamo che questo lode, gloria e onore non avviene adesso, ma arriverà alla manifestazione di Gesù Cristo. Cioè, ora stiamo nel breve periodo in cui ci sono le afflizioni che servono per provare la nostra fede, per renderla pura e più forte. Questo tempo di prova finirà appena Gesù Cristo sarà manifestato nella sua gloria, quando ritornerà per giudicare il mondo. La pienezza della gloria di Cristo non è visibile agli uomini. Secondo Corinzi 4:4 parli di quello che ha fatto Satana alle menti dei non credenti, in modo che non vedono la gloria di Cristo. Vi leggo: gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo, Satana, ha accecato le menti, affinché non risplende loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Satana ha accecato le menti degli uomini increduli, che rifiutano a credere, affinché non vedano la gloria di Cristo. E perciò anche il fatto che noi siamo figli di Dio e che la nostra fede sarà motivo di lode e di gloria e di onore è ancora nascosta al mondo. Però sarà rivelato quando Gesù ritorna. 1 Giovanni 3:1. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. La gloria che avremo insieme a Cristo non è ancora visibile. Sappiamo che quando Egli, Cristo, sarà manifestato, saremo allora simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Allora la nostra gloria risplenderà. La manifestazione di Gesù sarà il punto in cui Gesù verrà per giudicare il mondo. La Bibbia parla tanto di quel momento, di quel giorno. Sarà un giorno di terrore per i non credenti e un giorno di immensa gioia per ogni vero credente. Vari brani ne parlano. Vi leggo velocemente 1 Pietro 1:13. Dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Colossesi 3:4. Quando Cristo, la nostra vita, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. in primo, in secondo Tessalonicesi parla dell'afflizione di adesso, l'afflizione anche dovuta agli uomini malvagi, perciò è giusto da parte di Dio rendere a quello che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare i vendetti di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, rispinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché è stato creduto alla nostra testimonianza in mezzo a voi. Apocalisse 1:7. Ecco, egli viene con le nuvole, ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trasfissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Matteo 24:30, Gesù stesso parla. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo, con grande potenza e gloria. Carissimi, Gesù Cristo sta per ritornare. Se guardiamo solo ad oggi, può sembrare che le prove durino tanto. Alziamo gli occhi, guardiamo a Cristo, aspettiamo il suo ritorno, senza stancarci. Le prove passeranno per sempre. La gioia che avremo in Cristo durerà per tutta l'eternità. Teniamo gli occhi in avanti, allora possiamo esultare, anche oggi, in mezzo alle afflizioni più profonde. Allora, alla luce di tutto questo, come dobbiamo vivere? Certamente ci sono prove, sono afflizioni, rattristano, ma abbiamo l'eredità in Cristo Gesù, e quindi, perciò, possiamo esultare, possiamo saltare con gioia. Certamente le prove sono profonde, possiamo piangere, però le prove sono di breve durata e le prove sono strumenti nelle mani di Dio che servono. Allora, quando mi arriva uno dopo l'altro le prove della vita, quelle piccole e quelle grandi, come dobbiamo rispondere? Cosa dobbiamo pensare? Abbiamo due scelte. Abbiamo la scelta di dire perché? Un lamento di disperazione privo di fede, come se Dio avesse sbagliato. Proprio adesso, Signore, proprio oggi, anche questo è un lamentella enorme, è un bestemmio contro Dio, è un modo di dire tu hai sbagliato. Oppure possiamo dire sia fatta la tua volontà. Tu sei in controllo. Se mi è arrivato questo, è necessario. Io non capisco il perché, ma tu non sbagli mai. Fortifica la mia fede. Oppure, come dice l'inno, così sia. Mio Dio, così sia. Mi fido di quello che tu stai facendo. Mi fido di questa prova. Perché alla luce dell'eternità pure questo è breve. Mi fido di questa prova perché anche questo è un'altra fiamma sotto il crogiolo della mia fede. Oh Signore, purifica mia fede in questa nuova prova che mi stai permettendo. Il Signore non sbaglia. Il Signore non permette mai la prova sbagliata. Il Signore non permette mai la prova giusta al momento sbagliato. Il Signore non permette mai la prova giusta al momento sbagliato in una quantità superiore a quello giusto. Dio gestisce tutto per purificarci, per presentarci davanti a sé, santi, senza macchia e puri, affinché possiamo goderlo per tutta l'eternità. Quindi non vediamo le nostre prove come spagli, come se Dio avesse dimenticato a pensare di noi. Invece per fede glorifichiamo Dio, sapendo che Egli sta facendo cooperare ogni cosa al nostro bene, che serve di conformarci all'immagine di Gesù Cristo, purificando la nostra fede, in modo che possiamo goderlo per tutta l'eternità. Fissiamo il nostro sguardo sul ritorno di Cristo ed esultiamo perché in mezzo alle afflizioni brevi di questa vita Dio sta facendo la sua opera perfetta in noi. Esultate, rallegratevi nel Signore, gioite in Lui. La nostra eternità è con Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, e grazie che tu sei anche sulla terra all'opera. Tu sei nei cieli in quanto sei sovrano, santo, sopra tutta la tua creazione, e tu sei attivo sulla terra, perché tu sei colui che gestisci tutto, perfino quanti capelli abbiamo sulla testa. Oh Signore, perdonaci per le tante volte che abbiamo lamentato in modo indiretto accusandoti di aver sbagliato nella tua provvidenza, in quello che tu avevi stabilito per noi. Perdonaci, oh Padre, tu non sbagli mai, tu agisci sempre in modo perfetto, e non solo in perfetta saggezza, ma anche in perfetto amore, perché tu ci ami, ci hai amato prima della creazione del mondo, ci ami in Gesù Cristo, hai mandato Gesù Cristo, tanto hai amato il mondo, hai dato il tuo unigenito figliuolo. Oh Signore, tu ci hai dato la fede, ci hai eletti, ci hai rigenerati, e tu porterai a compimento la tua opera in noi. Ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo perciò per le prove che sono strumenti nelle tue mani. Fortifica la nostra fede, purifica la nostra fede. Noi vogliamo godere la gloria, la lode, l'onore che possiamo gettare ai piedi di Cristo Gesù per tutta l'eternità. Manda pure tutto quello che ci serve, Padre, e fortifica la nostra fede. Questo ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.